Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Oggi su Unica Radio, noi ragazzi del liceo Pitagora Searjus presentiamo una parte del progetto Science for Women, Science for All, dedicato al riconoscimento della figura della donna in ambito scientifico e artistico. Noi ci occupiamo dell'ambito scientifico, infatti oggi ci troviamo con una scienziata specializzata nell'ambito delle neuroscienze e attualmente professoressa all'Università di Cagliari. Diamo il benvenuto a Miriam Meris, è un piacere averla qui con noi oggi.
Ciao. Grazie per l'invito, è un onore per me, grazie.
Come mai ha scelto di specializzarsi proprio nell'ambito delle neuroscienze piuttosto che in un altro ambito?
Non l'ho scelto, non è una scelta consapevole che ho sviluppato alla vostra età. Alla vostra età pensavo di diventare farmacista, poi sono entrata in laboratorio per la tesi sperimentale e ho scoperto che mi dava più gioia uscire dal laboratorio piuttosto che stare dietro un bancone in farmacia. E quindi quando mi sono laureata non avevo voglia di andare dietro un bancone in farmacia, quindi mi sono iscritta a scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera, però contemporaneamente ho applicato per un bando della ricerca biomedica del Mario Negri Sud, che è un istituto di ricerca farmacologica e biomedica. Sono andata, mi hanno selezionata e quindi è un po' così che ho iniziato con le neuroscienze, perché ho iniziato con la ricerca biomedica in ambito farmacologico, che poi mi ha portato qua a Cagliari, nel 1994 a voler lavorare col professor Gessa, che si occupava di neuropsicofarmacologia, che è la farmacologia, quella branca della farmacologia che studia il cervello. Da qua nasce la passione per le neuroscienze.
Che consigli darebbe a coloro che vorrebbero iscriversi nella sua stessa facoltà?
Di studiare bene, non per passare l'esame, ma di studiare perché tutto serve e tutto torna. Di studiare con consapevolezza e acquisire le competenze, non solo le conoscenze di una materia, perché poi ci ritornano utili. Io le trovo, le mie competenze da farmacista, di chimica, tecnica farmaceutica, di anatomia, fisiologia, tutte queste me le ritrovo ogni giorno e quindi è fondamentale.
Che facoltà avrebbe scelto se non avesse scelto farmacia?
Questa è una bella domanda, perché in realtà io volevo fare l'architetto sin da quando avevo 5 anni. Poi per la passione che ho per gli animali avevo deciso di fare il veterinario e poi in realtà leggendo la guida allo studente, che ai tempi era cartacea, siccome mi sono resa conto che fare veterinaria avrebbe significato lavorare anche con animali malati, non solo con animali sani, e significava anche, insomma, dare alla luce puledri piuttosto che maialini e via dicendo. E ho pensato che forse mi interessava l'ambito scientifico, ma non necessariamente con la veterinaria. E quindi, appunto, sfogliando questa guida dello studente, ho guardato tutte le materie e quelle che mi piacevano di più erano quelle della facoltà di farmacia. Io mi sono iscritta puramente per caso a farmacia, seguendo quello che mi piace, che è quello che ho fatto sempre nella vita.
Qual è la ricerca che le ha portato più gratificazione o successo e perché?
La ricerca mi piace tutta quella che ho fatto mi ha portato grandissima gratificazione, perché gratificazione viene quando si scopre, cioè il processo della scoperta in sé, quindi scopriamo qualcosa di nuovo, è una cosa che è veramente eccitante, dà molta adrenalina e rende molto felici. Forse la scoperta che mi ha dato più gratificazioni è quella poi che mi ha consentito di applicare al bando di eccellenza europea, ed è quella quindi sugli effetti della cannabis come rischio, fattore di rischio predittivo per la comparsa di modificazioni del neurosviluppo. Quindi quando le donne che sono incinta usano la cannabis, cosa che si fa in svariati paesi del mondo, inclusa l'Italia, in realtà i bambini che nascono hanno tutta una serie di problematiche e quindi capire quali sono i meccanismi molecolari che sottendono queste, poi queste patologie, no, che sviluppano questi bambini, e capire e trovare anche una cura, questo è elettrizzante, quindi dà molta, molta gratificazione. Scoprire poi che questo era un modello di vulnerabilità e quindi cercare di capire invece come far diventare un vulnerabile resiliente, questo è l'obiettivo della mia prossima ricerca.
Secondo lei c'è parità di genere oggi nell'ambito scientifico?
Allora, la parità di genere c'è perché è stata richiesta fortemente. Nell'ambito delle neuroscienze ci sono molte donne che sono state presidenti, per esempio, della Società Italiana di Neuroscienze, piuttosto che della Società Europea di Neuroscienza e anche della Società Americana di Neuroscienza. Questa è avere le donne, così come tutti coloro che fanno parte di minoranze, minoranze etniche, razziali, eccetera. Una cosa che è stata voluta moltissimo dai neuroscienziati già dall'inizio di questo millennio, e quindi in un certo senso io da donna sono stata agevolata, perché serviva sempre una donna o due in simposi, eccetera. E quindi io, diciamo, che mi sono avvantaggiata di questa parità di genere. Va da sé che ancora oggi la donna deve dimostrare di essere brava, e la donna ha, a differenza secondo me dell'uomo, ha in più, sente di dover dimostrare di non aver rubato niente a nessuno, di non avere, di essere riconosciuta, valida per quello che è. Però secondo me fa un po' più fatica, c'è il cosiddetto effetto Matilde, no? Quindi questo in farmacologia, io sono una farmacologa, quindi per esempio nella Società Italiana di Farmacologia c'è uno sbilanciamento quasi al contrario, cioè ci sono più donne anche nelle posizioni apicali piuttosto che uomini, e questo non perché c'è una politica di integrazione di parità di genere, ma perché è capitato forse per caso che i professori ordinari investissero e credessero nelle donne, anche se erano donne, passatemi i termini, anche se è 2024.
Ultima domanda, che consiglio darebbe ai giovani che vogliono dedicarsi alle scienze in generale?
Il consiglio che io do è quello di pensare sempre a cosa vi rende felice. Questa è la prima cosa, il primo consiglio. Coloro che si vogliono dedicare alle scienze, serve un po' quello che serve in tutte le altre scienze, anche politiche, no? Scienze sociali, scienze umanistiche, serve la dedizione, il rigore, l'essere diligenti nello studiare, non accontentarsi, osare, leggere e studiare, perché solo studiando e leggendo quello che fanno gli altri vengono in mente idee nuove, oppure si scopre che qualcuno non l'ha fatta e magari a noi sembrava una domanda, no, legittima e spontanea, la prima domanda. Quindi le scienze, per citare mio padre, sono tutte, non sono solo quelle esatte, e serve veramente tutto l'impegno e la dedizione possibile. Poi il resto viene da solo.
La ringraziamo per essere stata con noi e dei suoi consigli.
Grazie a voi.
Vi ricordiamo che potete ascoltare questa e altre interviste sul sito www.unicaradio.it, su Spotify e su Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.